Pensiero visibile e ultimo piano vi invitano all'ascolto di
Once in a Lifetime.
Una volta nella vita. Una storia al giorno.
Credo di aver trovato un talento naturale. Faresti meglio a dare un'occhiata al ragazzo.
Come ti chiami, figliolo?
Best, signore. George Best.
Il 22 maggio 1946 nasce a Creagag, popoloso East End di Belfast, George Best, vivido eroe di un pallone lontano che non seppe resistere a una scomoda icona e a brucianti tentazioni. George era un predestinato, non tanto per il cognome che portava o per la retorica postuma da football romantico, quanto piuttosto per la confidenza che dava alla palla, perché da quella sfera George non si separava mai, nemmeno quando lo spedivano a letto. Come tutti i più grandi, come Puskas, Di Stefano, Pelé, Messi o Cruyff, non c'era verso di separarlo da quel pallone di cuoio. Andava e tornava da scuola palleggiando e dribblando i compagni che tentavano inutilmente di soffiargli il pallone. Era una sorta di sfida che si rinnovava ogni giorno, dall'uscio della piccola casa di famiglia sino ai gradini della scuola. Chissà ancora quanto sarebbe durata se la sorte non si fosse presentata a bussare alla sua porta. Il destino, infatti, gli aveva dato una discreta mano. George sarebbe dovuto finire il Glentoran. Era nelle cose, era la sua squadra del cuore. Lo avevano seguito in molte partitelle, lo avevano visto segnare grappoli di gol. Ne avevano apprezzato tutte le sue doti. George era velocissimo, aveva un rapido controllo di palla, agile nel saltare l'avversario, determinato addirittura nel difendere. Era poesia pura, rapido come il lampo e con un senso dell'equilibrio talmente straordinario che era impossibile contenerlo. Ma la società di Belfast ci ripensò. Troppo piccolo e leggero, gli dissero, e si salutarono. Toccò allora a Bob Bishop cambiare il corso della storia. Mandò un telegramma urgente in sede all'Old Trafford, all'attenzione di Sir Matt Bisby. Non contento, insistette anche al telefono. Gli disse che quel ragazzo era un genio e che in anni di attività non aveva mai visto niente di simile e che se anche lo United si fosse perso un giocatore così, in molti avrebbero dovuto cambiare mestiere. Fu probabilmente quella perentoria minaccia a smuovere il fatto. Bishop mise l'irrequieto George sul primo traghetto con un biglietto di treno di sola andata per Manchester. E la storia cambiò. In realtà Best, tenendo fede al suo riottoso carattere, tentò di andarsene quasi subito da Manchester, solo due giorni dopo il suo arrivo, non tanto per la nostalgia di casa, quanto perché aveva compreso che non se la sarebbe cavata solo tirando calci a un pallone. Bisby cercò di ammaestrarlo. Matt era uomo di ferro e disciplina, ma anche di mondo. Sapeva riconoscere il volo fuori classe e aveva imparato nel corso degli anni a gestirne il talento. Stupì tutti quando si prese addirittura il disturbo di andare sino a Belfast per convincerlo a tornare. E Best lo seguì. Due anni dopo, con una discreta gavetta con le giovanili alle spalle ed un piccolo lavoretto settimanale come fattorino, George era finalmente pronto per il gran debutto all'Old Trafford con la prima squadra. Quella di Stiles, Charlton, Lowe e Foulkes. È sabato 14 settembre 1963. I Red Devils battono il West Bromwich Albion con un gol di David Sadler e la storia si fa un altro bel giro di giostra. Da lì in avanti Best diventa uno dei più grandi calciatori di sempre, vincendo tantissimo, titoli nazionali, coppe e persino un pallone d'oro, giocando partite memorabili e marcando reti epocali. Ma soprattutto George dispensa un calcio fantastico, autentico, divertente, guascone e anticonformista, colpendo al cuore la gente comune e stregando letteralmente le sempre affollatissime terraces. Perché George non si risparmia mai, va in campo a dare tutto quello che ha. Gioca sempre con l'anima, corre, marca, ubriaca, galvanizza i compagni e quando c'è da metterci la gamba e la faccia, non si tira mai indietro. È così che diventa l'emblema di un modo di concepire il calcio, l'agonismo e la sfida, che oggi appare lontanissimo. George era un predestinato che, nonostante una grande timidezza, non si sottrasse mai alle responsabilità, perché George sapeva di avere un gran dono e fece il possibile per condividerlo, alla sua maniera, con chi gli stava attorno, dentro e fuori dal campo, passando spesso il segno, ma pur sempre in modo leale e appassionato. Perché George amava la vita e il pallone, li rincorreva entrambi, cercando di controllarli e di spedirli nel sette delle reti avversarie. Non c'è alcun dubbio che vi sia riuscito, solo che poi la prima ha preteso che saldasse il conto. Ma la gente, la sua gente, quella di Manchester, di Belfast, come anche quella di mezza Inghilterra e mezzo mondo, gli ha voluto bene per come era, per le giocate e le proverbiali contraddizioni, per tutti i suoi eccessi e le cadute, per i suoi errori e i capolavori, per i funambolici dribbling e le follie alcoliche, per quel modo sensibile e esagerato di interpretare il calcio come fosse un'immortale poesia.
Mentre uscivo dal tunnel e sentivo il rumore dello stadio, mi si rizzavano i capelli in testa, come era successo prima del mio esordio con i West Brom. Ma non avevo paura, non ero intimorito, non avevo alcuna premonizione su come avrei giocato. È una cosa che non puoi mai dire prima. Ma sapevo comunque di essere pronto, sapevo che comunque fosse andata la partita. Quello era il genere di campo per cui io ero fatto. Lo stadio, il campo di gioco, era tutto perfetto. Un teatro perfetto.
Once in a lifetime. Avete ascoltato? Once in a Lifetime. Una narrazione online di Diego Alverà, prodotta da Pensiero Visibile e curata da Ultimo Piano. www.diegoalverà.it